Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua di nuovo insieme, buon pomeriggio, nuova puntata di Palla in Tribuna, quella del giro di boa settimanale, possiamo definirlo così. Poi questa è una settimana corta per Palla in Tribuna perché c'è stata la Pasquetta che ci ha tolto una puntata, insomma poco importa. Ci avviciniamo a grandi falcate alla partita con il Napoli, attesissima soprattutto, va detto, dai tifosi napoletani che vedono in questa occasione la possibilità, almeno appunto nella visione più ottimistica delle cose, di riaprire una corsa scudetto, forse l'ultima possibilità di riaprire davvero una corsa scudetto che sembrava già chiusa per il Napoli da tempo, ma che poi la squadra di Conte, superando il Milan, ha, non dico riaperto, ma potrebbe, ecco, riaprire. Cioè, facciamo un esempio molto concreto: se il Napoli dovesse vincere al Tardini e l'Inter perdere in casa del Como, che non è fantascienza, l'Inter è in forma, però insomma, tutto può succedere in casa del Como. Abbiamo visto che con le big spesso ha fatto bene la squadra di Fabregas. Ecco che il Napoli andrebbe a meno 4, che non è comunque ritardo da poco quando si parla di una corsa scudetto, cioè tra formazioni forti che sono abituate a vincere. Sono 4 punti, sarebbe ancora un buon margine per l'Inter, però insomma capite che mancherebbero poi, se non sbaglio, 6 partite e sarebbero poi tutte da giocare. Il Parma avrà un piccolo ruolo, dai, non sopravvalutiamoci, di arbitro anche in questa contesa, proprio perché intanto ospita il Napoli, poi a breve arriverà anche l'Inter sulla pista del Parma, l'Inter di Chivu, a San Siro però, dove tradizionalmente facciamo fatica, ma chissà che non sia proprio quest'anno quello buono per tornare a far bene a San Siro contro i nerazzurri. Con il Napoli intanto concentriamoci su questo. Sarà, io penso, una partita tosta, perché comunque il Parma non ha ancora messo in cassaforte la salvezza. Il Parma vuole dimostrare, vuole confermare di aver rialzato la testa dopo quelle due brutte partite contro Torino e Cremonese. Con la Lazio è arrivato un punto, discreto primo tempo tutto sommato, ma discreta prestazione. Il Parma ha badato soprattutto a difendersi, ma imbastendo anche un paio di contropiede niente male. Per ora ci dobbiamo accontentare così. La Lazio era una squadra in condizione, ha fatto tanti, una miriade di passaggi, ma non trovava varchi contro il muro giallo-blu. Ecco, secondo me quella di domenica potrebbe essere un po', il canovaccio di domenica potrebbe essere un po' simile, che poi è quello che è successo nella partita di andata. Se la Big non riesce a sbloccare questa partita in tempo utile, guardate l'andata. Il gol di Mazzocchi, se fosse stato convalidato, cioè il gol, sì, non mi ricordo se era di Mazzocchi, comunque c'era il fuorigioco di Mazzocchi per una spalla, avesse segnato, penso che sarebbe stata un'altra partita. Se poi non segni, è vero che Sarri ha detto queste partite poi attorno al 70esimo le sblocchi più delle volte, perché continui, insisti, prima o poi l'altra squadra qualcosa ti concede, sì, ma non è automatico. Vedi la partita di Napoli, la Lazio, ma sono convintissimo che quel tiro di Noslin non sarebbe mai entrato, non mi sembrava un gran tiro fra l'altro. Però deviazione, gol, poi per carità la Lazio ha abbondantemente meritato secondo me il pareggio. Contro però difficoltà oggettive che gli ha creato il Parma. Allora, vi ricordo il numero per scriverci, è il 333-920-0170. Poi affrontiamo anche l'argomento tifosi, perché ci risulta che ormai, cioè, lo stadio andrà verso il tutto esaurito, e inutile dirlo, soprattutto per presenze di tifosi del Napoli. Francamente non c'è molto da stupirsi, anche se è vero, hanno vietato la vendita ai residenti in campagna, però sapete quanti tifosi del Napoli ci sono anche qui appunto al nord, qui a Parma e non solo. Insomma, poi una partita così importante in un periodo che invita anche ad andare allo stadio, non siamo in gennaio, in dicembre o in un freddo febbraio. Allora, Davidone, il primo messaggio del suo: se permetti Alberto, vorrei ricordare un bravissimo allenatore come Lucescu, che non è più tra noi, un allenatore tecnicamente preparato, un'ottima persona dal punto di vista umano. Hai fatto bene Davidone, tanto proprio prima di andare in onda mi sono letto l'articolo della Gazzetta dello Sport, bellissimo, ve lo consiglio se avete modo di recuperarlo in qualche maniera, perché sì, bellissimo pezzo, giusto ricordo per Mircea Lucescu, davvero un signore di un calcio che ormai praticamente non c'è più, anche se lui continuava a essere protagonista in questo calcio, perché fino alla settimana scorsa era sulla panchina della Romania, poi aveva avuto dei problemi di salute. L'articolo è di Giulio Di Feo, ho recuperato anche l'autore. Aveva avuto dei problemi di salute e era rimasto ad allenare la Romania, arrivando fino allo spareggio con la Turchia, perso sia alla finale comunque del playoff con la Turchia, comunque buona squadra, aveva detto, perso di misura. E poi gli è dato un infarto proprio mentre era in una riunione tecnica. Dicono che si era arrabbiato così tanto che gli è venuto per quello l'infarto, e purtroppo poi conseguenze di quell'infarto se lo sono portato via. È davvero un grande personaggio, un visionario del calcio, un poliglotta, uno che ha conquistato veramente tutti col suo modo di fare, con la sua genuinità, la sua educazione e il suo allargare l'orizzonte anche oltre al calcio. Sì, visto l'abbraccio tra lui e Çalhanoğlu, commovente. Sì, me l'ero perso, l'ho recuperato, l'ho visto oggi a Studio Sport, bellissimo, davvero. Vabbè, insomma, voltiamo pagina, ma sempre con il ricordo doveroso a Mircea Lucescu. Allora, altro messaggio. Allora, qui di buono c'è ben poco, si deve imparare a giocare dalla Bosnia, la quale non ha certo dei fenomeni, ma fa un calcio piacevole e aggressivo. Questa è insufficiente, allenatore sopravvalutato, non in grado di fare né il contropiede né il gioco d'attacco. Con questi allenatori tutti gli attaccanti fanno brutte figure. Beh sì, la Bosnia, per carità, sì, qualche talento ce l'ha, proprio mentalmente secondo me ha fatto una grande partita, ma adesso ne abbiamo già parlato a lungo, insomma, poi ne continuiamo anche a parlare, per carità, perché è davvero un episodio quello che ci ha ancora segnato, ma che poi è molto paradigmatico del nostro calcio. Luca, alla designazione arbitrale, allora il direttore di gara domenica, ricordo, si gioca ore 15, quindi collegamento con noi 14.45, arbitro Marco Di Bello di Brindisi, gli assistenti sono Rossi e Mastro Donato, il quarto uomo è Collu, al VAR c'è Abisso, all'Avar c'è Marini, vediamo un po', speriamo bene. Allora, Davide dice, io sono convinto che la Bosnia ai mondiali prenderà una carovanata di gol, vedrete. Ma nel senso che intanto non ha un girone impossibile, e questo aumenta il nostro rimpianto, il girone con Qatar, Svizzera e Canada, secondo me non prenderà delle imbarcate, anzi penso anche che passerà il turno, detto che ci sono i sedicesimi in questi mondiali e ne passano sostanzialmente tre in quasi tutti i gironi, quindi credo sia molto agevole, abbastanza agevole per la Bosnia. Poi comunque non ha, per me ha uno dei difensori più forti del campionato italiano, che è Kolasinac dell'Atalanta, che quando sta bene per me è fortissimo. Muharemovic del Sassuolo è, insomma, un buon giocatore, anche in Serie si sta comportando bene, non ricordo gli altri ma li abbiamo imparati a conoscere l'altra sera. Non credo che sfigurerà, ecco, poi il loro mondiale l'hanno già vinto partecipando, dopodiché si vedrà cosa faranno, ma il girone alla portata, questo veramente ci fa tanta rabbia, perché avevamo avuto il sorteggio davvero favorevole, quindi quando mi dicono beh, ma vabbè, alla fine andavi là a fare delle figuracce, mi sembra un po' la storia della volpe e l'uva, nel senso che per me questa volta non facevi nemmeno figuracce, magari poi uscivi alla fase di eliminazione diretta, beh ok, se possibilmente non prendevi un'imbarcata. Quando uscivi, dice, almeno vabbè, siamo tornati a fare una fase eliminazione diretta. Ribadisco, arrivare dietro al Qatar la vedo abbastanza simile, ma abbastanza improbabile. Poi magari addirittura lo vincevi, il girone arrivavi secondo. Detto che siamo attualmente inferiori alla Svizzera, come si è visto l'ultimo europeo, però tutto può succedere. Vabbè, solo teoria, parole al vento queste rimangono, rimpianti. Facciamo così, ascoltiamo il servizio di Marco Balestrazzi, che fa il punto anche sul discorso appunto per vendita biglietti, e poi abbiamo come primo ospite Francesco Monaco.
Nonostante le restrizioni e il divieto di vendita in Campania, il settore ospiti del Tardini si avvia verso il tutto esaurito per la partita in programma domenica alle 15. Venduti in poche ore più di 3.000 tagliandi sui 3.500 disponibili. Il Napoli, che spera in una clamorosa rimonta sull'Inter capolista, avrà i suoi tifosi al seguito. La gara contro il Parma si annuncia caldissima per la classifica e l'ordine pubblico dopo i fatti del maggio scorso in piazza Garibaldi. Restando al campo, i crociati sono di nuovo arbitri della corsa Scudetto. L'anno scorso avevano costretto al pari primi i nerazzurri, aprendo la crisi della squadra di Simone Inzaghi, poi l'1-1 con la squadra di Conte. Quest'anno affronteranno entrambe, ma in ordine inverso. Il Napoli domenica, l'Inter a inizio maggio, dopo i match con Udinese e Pisa. Ma c'è un'altra grossa differenza. Quel Parma aveva 8 punti in meno e l'acqua alla gola. Oggi la squadra di questa è a un passo dalla matematica certezza di restare in Serie A, a 7 giornate dal termine. Servirà un'impresa per fermare Conte e i suoi, reduci da 5 vittorie di fila. Sarà un'altra gara rispetto all'andata, ma in virtù dello 0-0 del gennaio scorso, i crociati sanno di avere le doti necessarie per mettere in difficoltà gli ospiti. Sarà un Tardini vicino al sold out. È una partita attesissima dalla piazza. Ieri sera i tifosi si sono radunati al Parma Club e gli Asprillas. Festa all'Aquila Longhi con Suzuki e Rinaldi, quest'ultimo protagonista della partita d'andata al Maradona. Il lungo.
Palla in tribuna.
Ci siamo, allora dovremmo avere il primo ospite che è Francesco Monaco. Ci sei, Francesco? No, adesso si collegherà. C'è un piccolo... una piccola cosa, questione tecnica da risolvere, adesso arriviamo subito. Allora, Ampo 60, per domenica non sono ottimista, il Napoli è in forma e avrà il tifo di metà stadio dalla sua, in pratica non prevedo niente di bello, arbitro compreso. Non so se abbiamo già Francesco Monaco, ok, adesso ce l'abbiamo. Ciao Francesco! Io non lo sento, no, caduta la linea, vabbè, adesso... ripristiniamo, ci sono i fantasmi, dicono, della regia. Adesso vediamo cos'è successo. Allora, leggo un altro messaggio: se noi giochiamo bene fuori casa siamo serviti, domenica giocheremo fuori casa visto che i napoletani sommergeranno il Tardini in ogni ordine di posto e non si sa mai che ci possa scappare la sorpresina. Ah, beh, è vero anche questa considerazione, eh? Assolutamente sì, no, giochiamo in casa, dai, anche a livello ambientale, però sarà un bel clima caldo. E devo dire che secondo me il Parma, vabbè, quello dell'Olimpico non era stato un clima caldo, c'era lo sciopero dei tifosi della Lazio, la protesta contro lo Tito, però è una squadra che per me si esalta. Guarda, a San Siro col Milan abbiamo giocato veramente in un ambiente molto 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 caldo e la squadra se l'è cavata alla grande, come tutti sappiamo. Eccolo qua, l'abbiamo recuperato, Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao, ero finito chissà dove.
È partito qualcosa, quindi non capivamo neanche noi. Allora, ti giro subito una considerazione di Lorenzo che dice: considerazione per Monaco, attenzione perché 35 punti non bastano. Se guardiamo il calendario, Cremonese e Lecce non hanno partite impossibili, anzi, la Cremonese deve affrontare Cagliari, Torino, Pisa, il Lecce, Verona, Pisa, Genoa. A 36-37 punti ci possono arrivare tranquillamente. Io, prima di ascoltare cosa ne pensi, avviso che però non è facile giocare contro il Cagliari, il Torino, il Genoa, fino a prova contraria devono ancora conquistare la salvezza, se la deve conquistare il Parma. Il Pisa lo dobbiamo affrontare anche noi, quindi non vedo grosse differenze.
Ma no, anche perché una squadra può arrivare, di quelle che hai citato, può anche arrivare, sì, a 35-36 punti, ma non lo possono fare tutte. Quindi mettendoci dentro anche il Genoa, che ha qualche punto di vantaggio in più rispetto a Lecce e Cremonese, però è tutt'altro che fuori pericolo, idem il Cagliari. Io voglio dire, anch'io penso che servano un paio di punti per essere veramente tranquilli ancora prima della matematica, ma per me lo siamo già.
Sì, anche perché pensare che vai a perdere adesso 7 partite consecutive, ovvio che questi ragionamenti non li possono fare nello spogliatoio di Collecchio, ma noi lo possiamo dire.
Ma sì, ma voglio dire, ma lo sanno anche loro che qualche punto serve, è indispensabile, sì, e che comunque anche se ci fosse già proprio anche la matematica non puoi mollare, perderle tutte perché,
esatto,
sei già salvo.
Infatti.
Io questo pericolo non lo vedo, ecco, sicuramente no. Vedo la possibilità di fare qualche partita dove ti togli qualche sfizio, giochi ad alti livelli con gli occhi di tutta Italia addosso. E una di queste partite evidentemente è quella di domenica, ecco.
Sì, esatto.
Quindi è anche bello poter essere protagonisti di una partita che può decidere un pezzettino di scudetto.
Infatti, poi da quanto apprendiamo, appunto, ci saranno comunque tanti tifosi del Napoli, come mi sembra abbastanza inevitabile. Lo vedo una cosa positiva, onestamente, nel senso che a me non piace quando non ci sono i tifosi avversari, a me quando si gioca in un ambiente caldo, per me il calcio deve essere questo, non il calcio del Covid, ecco.
No, non il calcio del Covid, però neanche un tifo troppo, troppo esasperato dal punto di vista dei comportamentali.
No, cioè, ci mancherebbe. Certo.
Non dimentichiamoci che comunque anche l'anno scorso il Napoli era arrivato qua alla fine a fine campionato, e fu una partita molto combattuta,
finita 0-0, e rischiò di rimetterci lo scudetto qui il Napoli.
Esatto, anche perché poi dopo si sentivano, no, i risultati della partita dell'Inter, insomma è stata un po' una bella partita con molta animosità, e poi furono espulsi sia Conte che Chivu. Chivu assolutamente incolpevole, e quindi dovremmo poter rivivere quelle sensazioni, ecco, quel tipo di atmosfera.
Allora, non ci sarà Pellegrino, sì. Pensi che sia la volta buona per il Fej dall'inizio?
La logica vorrebbe di sì, nel senso che è stato acquistato come vice Pellegrino, giocatore di stazza, di fisico. Poi sappiamo benissimo che ha un curriculum diverso, adesso si dice uno storico diverso rispetto a Pellegrino, che peraltro è più giovane di Fej, e bisogna vedere se lui sarà in grado di non far rimpiangere Pellegrino, che vuol dire riuscire a tenere ad abbassarsi quando è il momento di difendere, tenere palla quando la squadra si appoggia su di lui. E ovviamente sono tutte cose da verificare, non sappiamo fino a quanto sarà in grado il Fej di reggere questo tipo di ruolo. D'altra parte, secondo me, diventa difficile pensare che questa rinunci al ruolo del centravanti vero, perché io sono convinto che una squadra senza centravanti vero può far bene uno o due partite con dei giocatori magari di grandissima qualità, ma il centravanti ci vuole,
non no, anche perché altrimenti, cioè, sconfessi tutto quello che è l'impostazione, l'impianto su cui questa squadra è abituata a giocare.
Ma non fosse altro che per il fatto che comunque Pellegrino prende, cioè, i corner contro ne prende quasi tutte lui quando sono indirizzati sul primo palo, come fanno tutti i centravanti del mondo peraltro, e non puoi abbassare troppo anche da questo punto di vista l'altezza media. Sì, ho sentito già parlare di possibilità di un falso 9, un giocatore più tecnico, però poi rischi veramente di farti schiacciare ancora di più di quanto non si faccia schiacciare il Parma, quando anche lo fa per scelta, come ha fatto in casa della Lazio.
Io ti rigiro la domanda: ti piacerebbe vedere il Fej dall'inizio, quindi?
Beh, avrei preferito per lui un'occasione un po' più morbida dal punto di vista dell'avversario, però sì.
Sì, sono d'accordo con te, anche perché sennò l'hai preso come vice Pellegrino, cioè,
esatto,
se non gioca stavolta, quindi, vuol dire che sarebbe una bozzatura.
Sì, ma ecco, magari non farai 90 minuti, ma magari verrà sostituito molto prima di quanto viene sostituito Pellegrino, che tra l'altro non viene sostituito quasi mai, anche a Roma, pur avendo il cartellino giallo sulle spalle, ha giocato fino alla fine. Quindi sì, credo che sia giusto. Se il Fej è stato preso per essere il vice Pellegrino squalificato, gioca lui.
Sono piuttosto d'accordo con
poi
te.
Poi è chiaro che la partita si svilupperà in un modo tale per cui magari prenderai altre decisioni.
No, poi non vedo grosse alternative adesso così su due piedi, ragionando. No, non ho davanti la rosa, però non vedo. Qualcuno ha detto Mikolajewski, ma...
No, Mikolajewski,
cioè, vuol dire
allora
buttarlo nel fuoco, poi magari farà così, però...
Esatto, Mikolajewski deve ancora debuttare e non lo puoi cara dalla responsabilità addirittura di fare il centravanti contro il Napoli, ma a me risulta che la primavera domenica giochi alle 11 di mattina. Quindi non so se è una partita importante contro la Juventus, non so se l'allenatore a primavera, è vero che loro sono sempre a disposizione della prima squadra, però un appuntamento così importante, rinunciare al centravanti titolare perché magari va in panchina con il Parma in Parma-Napoli e gioca 5 minuti, è più giusto dare fiducia al Fej e eventualmente pensare a qualche piano B con un falso 9 se il Fej non fa tutta la partita. Però un conto, ogni tanto la primavera gioca il venerdì, gioca il lunedì, allora in quei casi lì puoi anche pensare di portartelo via, anche perché voglio dire non si allenerebbe con la squadra.
Sì, se
giocare con la primavera, deve giocare con la primavera, appunto.
Ma allora non penso che Pellegrino, talvolta quelli in diffida, diciamo, lo fanno apposta a prendersi le ammonizioni. Non penso sia questo il caso di Pellegrino, se non fosse che se l'è presa credo alla mezz'ora del primo tempo, quindi un po' troppo presto. Ma sì, però, dovendo scegliere, tu preferisci non avere Pellegrino contro il Napoli e averlo con l'Udinese? Cioè, forse paradossalmente, non so, può anche, cioè, per una corrente di pensiero
persa
o comunque
avremmo perso anche con Pellegrino, quindi tanto vale
persa,
che sì.
Persa magari no, atteggiamento difensivo per atteggiamento difensivo, ecco, mettiamola così.
Beh, sai, Pellegrino è, non avendo alternative, non avendo alter ego, non so quale sia il plurale di alter ego, vorresti averlo sempre.
Sì.
Però sono d'accordo che forse sarebbe non averlo col Pisa forse sarebbe stato infatti meglio, perché comunque
meglio, sì. Tu dici meglio sarebbe stato meglio non averlo col Pisa? Io invece lo voglio proprio nelle partite che devo vincere, capito?
Sì, però io pensavo, cioè dicevo, ma la partita col Pisa magari riesce a vincerla in un modo o nell'altro, mentre invece col Napoli ti sei privato di una delle tue armi migliori, perché comunque è il cannoniere del Parma, è il giocatore
poi
è
ostico, che come dice,
uomini,
certo.
Combatte. Avrei preferito che ci fosse, ecco, io contro il Napoli.
Oh, ok, chiaro. La corsa scudetto, secondo te, allora abbiamo detto, se il Napoli vince al Tardini e l'Inter perde a Como, il gap si riduce a 4 punti, come la vedi? Cioè, già è difficile che si avverino entrambe le cose contemporaneamente, però poniamolo.
C'è sempre il discorso della contemporaneità, io non mi ricordo mai gli orari delle altre
adesso
partite, quindi non
te lo,
so
te
se
lo dico subito. Allora guarda, vabbè, il Parma lo sappiamo, l'Inter gioca la sera stessa alle 20:45.
Ecco, quindi sì, si baserà molto sul risultato del Napoli, di Parma-Napoli, ma il Como deve difendere il quarto posto.
E infatti.
Quindi non è una sfida scudetto, ma è una sfida ad altissimo livello. E non sono così sicuro che ma Como-Inter io vedo magari possibile un pareggio. Ma se il Parma dovesse riuscire a strappare un punto al Napoli, per l'Inter le cose si metterebbero molto in discesa.
Sì, no, assolutamente.
Perché anche in quel caso lì, anche se pareggiasse l'Inter, 7 punti con una giornata in meno,
sì.
E quindi sarebbe tutto a vantaggio dell'Inter. Io non voglio pensare a un Parma sconfitto, anche se le probabilità che vinca il Napoli sono altissime, perché è una partita per loro importantissima.
Allora, messaggio di Lorenzo che dice: non sottovalutiamo comunque il Pisa, perché abbiamo già visto cosa è successo a giocare in ciabatte contro la Cremonese. No, ma per carità, non sottovalutiamo nessuno, anche perché abbiamo visto com'è questa Serie A. Certo è che Pisa sarà già spacciato, ma sono d'accordo, sicuramente nessuna squadra viene per perdere.
No, nessuna squadra viene per perdere, e sicuramente il Parma deve arrivare a quella partita senza le gambe che tremano, perché sarebbe il colmo. Non dimentichiamoci che il Parma in casa ha fatto peggio che in trasferta, sia sotto il profilo dei risultati, perché il Parma ha vinto 8 partite, 5 delle quali fuori e solo 3 in casa, quindi ha molto da farsi perdonare il Parma davanti ai propri tifosi. Domenica getterà il cuore oltre l'ostacolo, penso che usciranno tra gli applausi qualunque sia il risultato, perché sono quelle partite, no, come si suol dire, che si preparano da sole. Però la partita col Pisa non la puoi sbagliare, proprio per una questione, mi verrebbe da dire, di dignità, di orgoglio professionale. Cioè, pensavi di aver toccato il fondo perdendo con 2 uomini in più contro la Lazio, non sei riuscito, cioè ti sei fatto infinocchiare dall'Udinese, hai perso con la Cremonese che non vinceva da 15 partite e poi è tornato subito nella sua,
metti
la partita col Pisa, non esiste che il Parma debba zoppicare.
Sì.
Ma no, oltretutto è la partita che ti darà probabilmente la matematica, o quasi.
Sì, infatti Filo dice: assolutamente meglio non avere Pellegrino col Napoli, perché col Pisa, aspetta che ho chiuso il messaggio, perché col Pisa, vabbè, il concetto era quello, col Pisa devi vincere Col Pisa è molto più importante, abbiamo appena visto cosa è successo con la Cremonese, quindi non credo sia così scontata la vittoria col Pisa, un po' insomma, quello che ci siamo detti. Ci ricorda invece un altro radioascoltatore, Gio64, che a Napoli l'anno scorso Peck aveva fatto debuttare uno della primavera, che era Kowalski, l'avevo quasi dimenticato, anche perché adesso lui è in prestito al Miez Legnica, squadra polacca.
Tra l'altro anche lui, spero che si sia ripreso, perché è uno dei tanti, si dovesse fare il conto tra l'anno scorso e quest'anno di tutti i giocatori che si sono che hanno avuto a che fare con gravi infortuni che gli hanno fatto perdere delle stagioni intere o quasi, arriviamo quasi in doppia cifra. E Kowalski aveva debuttato perché la coperta era corta, non era ancora finito il calciomercato e aveva preso un palo.
Sì. Esatto.
Aveva preso un palo e stava giocando benino, poi dopo era stato tolto perché chiaramente c'era bisogno di gente con maggiore esperienza, poi la partita sappiamo com'è andata, il Parma si era giocato un cambio già al primo tempo con l'infortunio muscolare di Valeri, però sì, aveva già fatto debuttare un polacco la partita di andata con Napoli l'anno scorso, ecco. Se questo può essere un punto a favore,
è vero, sempre di un polacco si tratta, esatto, sempre esatto. Di un polacco che arriva tra l'altro dalla primavera, vediamo.
Dalla nostra cantera.
Sì, vediamo cosa combinerà il buon Kowalski. In difesa allora c'è Troilo che è a rischio perché abbiamo saputo che ha avuto un problema alla caviglia, niente di serio. Mi viene da dire che comunque lì cioè, una linea difensiva c'è comunque anche titolare, senza virgolette.
Sì, sarà confermata in blocco quella della partita con la Lazio, perché anche se Troilo fosse stato disponibile avreste dovuto comunque far fuori uno dei tre, perché comunque Del Prato, braccetto di destra, ha sempre giocato. Circati ha giocato braccetto di destra le poche volte che Del Prato era disponibile, tipo quando è stato fuori per squalifica lui. A sinistra praticamente c'è sempre Valenti che sta facendo il suo, e quindi penso che avrebbero giocato così anche con Troilo. Troilo non ci sarà, ci sarà Ndiaye, che ho visto anche si era scaldato, l'abbiamo visto, era in panchina e l'abbiamo visto anche scaldarsi, vero, a un certo punto Ndiaye. Poi non è entrato, però io penso che partirà con il terzetto Del Prato, Circati, Valenti, con Brischi e Valeri sulle fasce.
Allora scrivono: ma ci rendiamo conto che tutti i coetanei di Mikolajewski 2006 giocano titolare in Champions League? Bisogna anche vedere qual è il suo vero valore, cioè adesso tutti qui,
esatto,
non l'abbiamo mai visto.
Ho capito cosa il concetto è molto semplice.
Ci sono anche tanti 2006 che fanno, che ne so, all'università, voglio dire,
è che in Italia c'è questa eccessiva timidezza, questa paura di lanciare i ventenni, diciottenni, diciannovenni.
Se fosse il Parma è l'unica squadra che fa eccezione, e l'abbiamo anche criticata poi spesso per questo.
Sì, il Parma, il tifoso del Parma è critico per natura, quindi se fai A dovevi fare B, se fai B dovevi fare C.
E ci vogliono gli esperti, poi però non giocano i giovani.
Però Mikolajewski a 20 anni non è un ragazzino, nel senso che io spero che sia pronto per fare la A il prossimo anno senza bisogno di passare da una categoria inferiore. Poi dopo, quando sono veramente forti, giocano, perché Leoni l'anno scorso giocava.
Brischi gioca quest'anno.
Brischi gioca e tra l'altro fa storcere il naso non appena calano le sue prestazioni. Quindi siamo molto molto esigenti.
E se
fosse invece una cosa normale far debuttare e tenere in prima squadra e mettere nelle rotazioni i diciottenni, i diciannovenni, secondo me sarebbe anche poi più facile dopo un po' giudicare, selezionare, questo è all'altezza, questo è pronto, questo non è pronto. Se ne facciamo giocare uno uno a campionato è un po' poco.
Allora ti faccio un'ultima domanda, sempre considerazione, torniamo sempre qui, Lorenzo, ricordo che col Verona si è vinto solo alla fine, giocavamo in un in meno, quando deve fare la partita il Parma fa fatica, quindi può essere un vantaggio paradossalmente in questa fase del campionato come con la Lazio non dover pensare troppo alla fase offensiva?
Se imposti una partita difensiva come hai fatto a Napoli all'andata, come hai fatto con la Lazio dove sei riuscito a portare a casa un punto strameritato, anche grazie al gol segnato sulla palla inattiva di Del Prato. Con questo Napoli, se imposti una partita difensiva e non riesci mai a uscire dalla tua tre quarti, gol lo prendi e ne prendi anche più di uno, perché rispetto alla gara di andata dove loro non erano brillanti, adesso sono più brillanti, hanno recuperato De Bruyne e hanno ritrovato Anguissa, che allora era in Coppa d'Africa, e Anguissa è importantissimo, sì, nel gioco del Napoli, perché è l'equilibratore tra le mezze punte, chiamiamole così, McTominay e De Bruyne, e il metronomo che sarebbe Lobotka. Quindi io vedo, oltretutto ha una statura imponente, per cui è anche pericoloso nei colpi di testa. Io credo che il Napoli che vedremo domenica sia molto più pericoloso del Napoli che abbiamo fermato sullo 0-0
sì,
a gennaio.
Che ha molto spompo, per dirla con un italiano.
Sì,
che
esatto, senza nulla togliere alla impresa che fecero i ragazzi
assolutamente.
Quella partita lì, ecco.
Assolutamente. Francesco Monaco, grazie mille, ci riaggiorniamo
io
presto.
Io ringrazio voi, tanti saluti a Gianni, naturalmente, che è un po' che non ci sentiamo, e ovviamente a tutti voi allo studio, e forza Parma.
Grazie, ciao Francesco, grazie mille, sempre gentile. Allora, vi ricordo appuntamento per stasera, l'abbiamo già ricordato con Pincolini, non lo tengo alla fine, sennò poi va a finire che mi dimentico. Questa sera a Busseto, ore 20:30 al Teatro Verdi, si parla di ciclismo, pedalate nella storia dai trionfi di Anquetil al dominio di Pogacar. C'è Beppe Conti, grande storico del ciclismo, quindi chi è appassionato. Poi c'è il Pinco che fa da moderatore, quindi è una garanzia. Allora, ma perché dobbiamo dare 3.500 posti agli ospiti? Il prossimo anno non possiamo calare a 2.000 massimo e dare la sud ai parmigiani. Il problema è che quando si è cercato di fare politiche per la curva sud di biglietti non sono mai stati, cioè non c'è mai stata una grande risposta, anche abbonamenti in curva sud. E poi va detto che c'è il problema degli spazi, come per come è strutturata la curva, ci sono due grandi comparti, uno piccolo e uno un po' più grande, che arrivano a 3.500. È difficile fare diversamente, ma diventa una legge di mercato, anche perché i biglietti dell'altro, vedrai che anche la parte di curva sud di libera vendita sarà tutta quasi all'80% di tifosi napoletani. Qui i parmigiani avrebbero anche un leggero vantaggio teoricamente per prenderli, ma non ce n'è. Poi molto esigente quest'altro radioascoltatore che dice: ma state scherzando, i buoni giocano senza se senza ma, indipendentemente dall'età. Domenica deve giocare Nicolaieschi, senza se senza ma. Non so, io non l'ho mai visto giocare, perché per una squadra non ha mai giocato, l'ho visto in amichevole quest'estate. Se lui, questo radioascoltatore, evidentemente ha più contezza di me delle sue doti e parlerà per questo. Ce lo auguriamo, ovviamente, che lui abbia ragione. Allora, il Parma l'anno scorso la medesima giornata aveva 8 punti meno con una squadra qualitativamente più forte. Bonny, Somme, Mann, Cancellieri, Leoni, non li abbiamo più. Non vedo possibile che Cagliari, Cremonese, Lecce ci sorpassino tutti. Daniele, grande realismo, è così Daniele, ma noi lo diciamo piano perché non vogliamo autoguffarcela, non per altro, ma il ragionamento che fai tu per me non fa una grinza. Andiamo in pubblicità, che poi abbiamo altri ospiti, a fra poco.
Palla in tribuna.
Notizie dall'Ausl di Parma. Se bevi per dimenticare frustrazioni, per superare lo stress o per raggiungere lo sballo, allora per te l'alcol è un problema. Il primo passo per uscire dalla dipendenza è chiedere aiuto. Rivolgiti ai servizi per le dipendenze dell'azienda USL. L'accesso è libero, non occorre la ricetta del medico ed è garantita la massima riservatezza. Gli ambulatori sono a Parma, in strada dei Mercati numero 15B, a Colorno, Fidenza, Langhirano, Borgotaro e Fornovo.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati, in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo insieme con questa puntata di Palla in Tribuna. Allora, cercavo un messaggio che mi sono perso. Vabbè, eccolo qua. Questo allenatore 10, comunicatore 5, piaccia o non piaccia, ha dato un'identità alla squadra dovendo gestire una rosa con lacune numeriche, esterni offensivi, nessuno e terzini, due in tutto. Che qualitative, che qualitative. Certo, ha fatto errori qua e là, ma poco rispetto ai punti fatti. Questo è Pippo. Sentiamo un po' cosa ne pensa di tutto ciò Enrico Cavalca. Ciao Enrico!
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, ciao Alberto.
Allora, col Napoli sarà insomma un pomeriggio caldo in tutti i sensi.
Ma no, veramente sembra si rinfreschi un po' la temperatura, però sarà sicuramente un ambiente caldo, una partita importante, difficile per il Parma, e poi c'è quel simpatico di Antonio Conte che ritorna a Tardini, che non mancherò di salutare con ciò che merita.
Che poi tra l'altro adesso sia un po' autocandidato a tornare a fare il commissario tecnico, e oggi almeno sulla Gazzetta dello Sport sembra che, poi molte sono suggestioni giornalistiche, per carità, tu che hai fatto per anni il responsabile di comunicazione anche al Parma Calcio sai bene come funzionano queste cose, però lo vorresti sulla panchina nazionale?
Ma non mi è simpatico, però come allenatore non si discute, ha vinto e continua a fare bene, qui anche caratterialmente è uno che dà la grinta alla squadra, che carica i giocatori, a volte fin troppo, e anche il pubblico, però sì, sicuramente è valido, il suo presidente De Laurentiis ha autorizzato, diciamo, gli ha dato il benestare per andare, vediamo cosa si succederà nei prossimi mesi.
Vediamo, adesso mettiamo la nazionale in stand-by e le miserie della nazionale in stand-by almeno per un po', ci torniamo come tutti a concentrarci sul campionato, la nostra come ti posso dire, per non pensare alla pochezza del nostro calcio, ci concentriamo sulle nostre cose campanilistiche, che almeno qui qualche squadra italiana per forza di cose vince. La corsa a scudetto come la vedi?
Ma direi che c'è poca storia, l'Inter è superiore a tutti, e ha un vantaggio secondo me incolmabile, però sai, con i tre punti si fa anche la svelta ad andare in difficoltà. La partita di domenica a Como sicuramente sarà in parte decisiva, come la nostra, perché io non mi dispiacerebbe fare uno sgambettino agli amici napoletani.
Secondo te sarà, o meglio, vorresti che diventasse la domenica il giorno di El Fej, titolare dal primo minuto?
Ma sai, non lo so, sinceramente questa sta studiando anche alcune altre alternative, magari con due mezze punti veloci, non lo so, vedremo, non ho tanta fiducia, io l'ho già detto in altra occasione, farei provare anche il giovane, il ragazzino,
Nicola
il nome difficile, Mikolajewski, in primavera sta andando benissimo. Io lo terrei in panchina, non si sa mai.
Almeno sì, anche perché il Fej non penso che abbia 90 minuti in ogni caso.
No, infatti, e poi vediamo, sappiamo da dove proviene, da una Serie B francese, che come curriculum non è granché, diciamo, però magari lo scopriamo, non lo so, sì. Non lo conosco, per cui faccio fatica a giudicarlo.
Sì, abbiamo visto due o tre spezzoni in tutto, perché ha alternato cose buone ad altre meno buone. Tra l'altro Enrico Cavalca, tu che sei stato l'ufficio stampa del Parma negli anni d'oro, quegli anni lì il Napoli era gli anni della decadenza, diciamo post epoca Maradona, ricordo anche una sconfitta 4-0 al Tardini che costò la retrocessione al Napoli.
Sì, assolutamente,
cioè,
sì,
siamo sempre
andati abbastanza bene con Napoli, anche gli ultimi anni, ricordo la gara in trasferta dove stavamo vincendo, poi alla fine perdemmo nel recupero se non ricordo male. Però abbiamo sempre figurato bene, come abbiamo figurato bene il primo tempo a Roma con la Lazio, un po' meno il secondo, però direi che a differenza di quanto visto in casa con la Cremonese, ai noi, direi che a Roma siamo andati bene e quindi sono abbastanza fiducioso per domenica prossima.
Forse lo stacco delle nazionali è servito un po' a resettare tutto a Collecchio?
Sicuramente sì, speriamo che continui a resettare tutto, ad andare avanti, perché la classifica, grazie per fortuna, è abbastanza buona. Siamo abbastanza tranquilli, non tranquillissimi, ma abbastanza. Quindi divertiamoci, l'ho detto anche l'ultima volta che ci siamo sentiti con Pane in tribuna. Divertiamoci, fateci divertire un po'.
Sì, dai, non sarebbe male, anche perché così poi insomma è difficile accattivarsi le simpatie di giovani, meno giovani o anche utenti più che tifosi dall'estero con una Serie A, con partite così obiettivamente insomma.
No, anche perché poi Alberto, se non so se tu ieri sera hai visto la Champions League?
Sì, sembra un altro sport.
Bravo. Sembra un po' il rugby quando l'Italia era, non era quella di adesso, andava a fare sei nazioni, giocava con l'Inghilterra e la Francia, adesso è molto meglio, molto bene direi, però anni fa sembrava altri sport.
Trevisani, il giornalista, ha detto che l'ha buttata lì l'altro giorno, en passant, ha detto in Serie A tutte giocano meglio del Milan, a parte il Parma. Segno che c'è ancora un partito proprio che non digerisce per nulla il gioco di, o l'atteggiamento tattico di questa. Tu come ti poni?
Ma sai, è molto bravo nella fase difensiva, un po' meno a centrocampo e ancora meno in attacco. Ma questo sono i giocatori che non so se... cioè dipende tanto da loro. Dal punto di vista difensivo direi che questo è bravo a mettere in campo la squadra. Però quando si tratta di attaccare o di aumentare un po' il ritmo facciamo fatica da centrocampo in su.
Alla faccia della fatica. Chi vedi più a rischio per la, come terza retrocessa, dando già per spacciate Verona e Pisa?
Ma se la giocano un po' Cremonese, Lecce e Cagliari, adesso poi sono loro.
Sono
rimasti
queste tre, che... dai, a giocarsela. Sì,
sono a rischio. La Cremonese forse, infatti è per quello che sono arrabbiato per la partita dei Tardini di 15 giorni fa circa.
Sì, perché bastava pareggiare.
Orco cane, sì, basta pareggiare, bastava giocare, perché sì. La Cremonese non ha fatto nulla di più di noi, se non un bellissimo tiro del primo gol. E poi siamo sbilanciati, però non abbiamo creato nulla, capito? Non abbiamo fatto nulla per poterla pareggiare o addirittura vincere.
Ma secondo te è stata rilassatezza lì? La squadra veramente pensava di aver ormai raggiunto l'obiettivo e c'è stata una rilassatezza eccessiva in queste due partite, o è qualcosa di fisiologico?
Secondo te? Ma sicuramente sì, sicuramente classifica, come dicevo prima, abbastanza positiva. La squadra si rilassa un po', gioca con meno carattere, meno grinta. E quindi gli avversari che hanno il coltello fra i denti hanno la meglio. Però non si fa così, il calcio in teoria dovrebbe essere uno spettacolo, quindi ripeto, fateci divertire un po', dai, che ce lo meritiamo.
Sì, poi con la primavera una volta c'era i campi pesanti in inverno,
non ci
sono più, però con la primavera non c'è neanche più quella scusa lì.
Esatto, adesso come diciamo all'inizio sembra che siano freschi l'aria, adesso è arrivato un po' di caldo, però a domenica mettono nuvoloso con temperatura abbastanza freschina, quindi non ci sarà neanche la scusa del caldo.
Se c'è come oggi e come ieri c'è da prendersi dei coccoloni in curva al sole.
Sì, è bella,
non siamo abituati.
È bella pesante.
Siamo abituati.
Sì, però dovrebbe cambiare.
Mi ricordo un Parma-Roma del 2000, credo, 3-0 per il Parma, si giocò nel fango completamente, con le proteste di Fabio Capello, non so se ricordi quella partita.
Sì, mi ricordo questa occasione. I campi se piove non ci mica può fare, è uno sport all'aperto, quindi fai fatica. Se non usare i teloni prima della partita, ma se piove forte, l'erba è erba, non è mica cemento.
Poi oggi gli impianti sono tutti, i campi sono tutti molto drenanti, all'epoca un po' meno.
Assolutamente sì, sono tutti cambiati, riscaldati, il manto...
Sì, con le lampade, vediamo alla sera, sono le lampade riscaldanti anche d'inverno che vanno avanti.
Esatto, e poi ci chiediamo a volte quando d'inverno innaffiano il prato prima dell'inizio della partita, perché sotto c'è la serpentina che riscalda e l'erba diventa secca, il terreno diventa secco, quindi per ammorbidire un po'.
Vero,
c'è questo innaffiamento pre-partita.
C'hanno il riscaldamento a pavimento anche i campi praticamente.
Esatto, come negli appartamenti.
Enrico Cavalca, grazie mille per essere stato con noi, alla prossima.
Grazie a voi e forza Parma.
Ciao
sempre.
Enrico, sempre. Allora, Davidone, due messaggi. Al primo ti rispondo di sì, poi leggo l'altro. Ma accidenti, per non dire di peggio, se non l'abbiamo ancora visto, perché diciamo che il Fece è così balordo come Bognini nel primo periodo? Diamogli la possibilità di presentarsi, poi gli tireremo la croce addosso. Inoltre adesso scopriamo che il campionato primavera è meglio della Serie B, anche se francese. Ma, dice Davidone, no, infatti io sono d'accordo con te, adesso diamogli tempo a del Fece, dai. Stefano scrive: ma dai, questa promossa a fine anno, obiettivi raggiunti, si applica, ma può fare meglio. Naturalmente il prossimo anno bisogna alzare il livello, perché pagare il biglietto per vedere il più bel gioco del mondo e annoiarsi non ne vale il prezzo. Ironico ovviamente. Non sono d'accordo che il modo di giocare più o meno offensivamente sia dovuto alla qualità dei giocatori, lo dimostrano squadre con organici più scarsi ma sono belli da vedere in campo, altrimenti sarebbe troppo facile. Chi più spende per i giocatori bene vince garantito, bene, spende bene e vince è garantito, invece non è così. Cagno scrive: sono certo che con le motivazioni della sfida con il Napoli il Parma farà risultato. Questa non ha mai giocato in maniera differente, senza Pellegrino non cambierà. Nestel Fesce giocherà. Io sono, anche se dovessi mettere una fiche, la metterei per la titolarità di Elfege, a parte che sono anche molto curioso di vederlo, ma poi non vedo, come diciamo con Francesco Monaco, non vedo una squadra pronta per grosse alternative, cioè, perché se metti i brividi nei davanti, cosa fai, come giochi, cioè devi proprio rivoluzionare il tuo modo di giocare. Invece vedo una squadra da battaglia in una partita col Napoli, e poi secondo me, se non lo fai giocare in questo frangente, allora, cioè, che acquisto è stato? Non avrebbe nessun senso, a mio avviso. Allora era meglio tenere Cutrone in qualche maniera, almeno fino a fine anno. Comunque bene che Pellegrino non gli è mai venuto un raffreddore, perché è incredibile questa cosa. Si sono fatti male, cioè, con tutti gli infortuni che ci sono al giorno d'oggi. Meno male che è andata così. Pubblicità e poi l'ultimo ospite, a fra poco.
Palla in tribuna. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo insieme. Allora, ricordiamo che tra le altre cose, oggi alle 18.30 la primavera si gioca la semifinale di Coppa Italia, la prima volta che arriva a questo traguardo, la primavera di Corrent, che sta facendo molto bene, speriamo continui così. Torniamo a parlare di prima squadra, lo facciamo con il collaboratore della Gazzetta di Parma, Matteo Poletti. Ciao Matteo.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Allora, che Napoli dobbiamo aspettarci secondo te? Che partita sarà quella di domenica?
Assolutamente un Napoli forte, un Napoli determinato, anche perché non ha mollato nel momento difficile dell'inverno, diciamo, con le tante assenze che ha avuto, adesso che sta ritrovando comunque diversi suoi giocatori, ha ancora più motivazione, ecco, vista anche la classifica, non dico in lotta per lo scudetto, però già essere al secondo posto, aver scavalcato il Milan con tutte quelle assenze, appunto, che sono durate per comunque 3 mesi praticamente, sarà un Napoli determinato. Però comunque il Parma secondo me potrà fare la sua figura, ecco, da quando è tornato in Serie A l'anno, appunto, nel 2024 col Napoli se l'è sempre giocata.
Vero, sì.
La prima volta perso, appunto, per nei minuti finali, così in 10, sì, con Del Prato in porta.
Cioè, nei 90 minuti non abbiamo mai perso col Napoli, ecco, da
esatto,
quando
siamo esatto, esatto. Poi appunto due pareggi, 2-0-0, quindi secondo me se
un bello 0-0 anche domenica e firmiamo tutti, siccome noi, per uno 0-0.
Esatto, un altro punto verso la salvezza.
Tanto non ci schifiamo più con gli 0-0, anzi, ci abbiamo anche costruito una buona fetta di questa salvezza, quindi ormai che finisca così questa stagione, ormai ci va bene tutto, perché arriviamo all'obiettivo il prima possibile. Sarà il giorno di Elfege, secondo te? Qui ci si divide un po' tra i radioascoltatori. Chi dice, vabbè, bisogna provarlo, anche perché altrimenti non possiamo giudicarlo. È il vice Pellegrino, deve giocare lui. Chi invece non si fida e propone soluzioni un po' astruse anche tatticamente, pur di vedere altri interpreti.
Ma secondo me provarlo non fa male, ecco, assolutamente, però io ovviamente lo proverei senza, diciamo, contare su di lui, senza aspettarci quello che dà Pellegrino, nel senso, certo, se vogliamo comunque fare una buona partita, magari anche fare un gol, anche se lo metterei come punta di riferimento, io non me lo aspetto da lui, ecco, tante volte, appunto, anche solo qualche giorno fa a Roma, appunto, segnando Del Prato, io mi aspetto magari qualcosa di simile, un gol magari dalla difesa o dal centrocampo, ecco.
Sì. Anche perché adesso non ho guardato la distribuzione dei gol del Parma, però sì, vabbè, sono talmente pochi che non so se il secondo che ha segnato di più, adesso no, direi delle sciocchezze, però mi viene in mente Pellegrino, poi gli altri tutti, cioè, non so se c'è uno che arrivi a 3 gol, adesso qua mi correggano i nostri tifosi se sbaglio, ma proprio sono abbastanza distribuite, ecco, le altre segnature.
Sì, esatto. Alla fine il Parma ovviamente quest'anno non fa dei gol su punto forte, però quei pochi che fa comunque sono decisivi, perché non sbaglio la squadra in Europa che ha guadagnato più punti in media per ogni gol, perché comunque essere tredicesimi con 35 punti, avendo fatto solo 22 gol, solo Lecce quest'anno ne ha fatti di meno ed è in zona retrocessione, quindi sì. Vuol dire che quei gol li sta facendo valere, ecco, quindi sì. Speriamo continui così anche per l'ultima parte di campionato.
Per domenica, scrive Vito, per domenica la logica dice El Fej, poi magari mette Strefezza centravanti alla Mertens con una mezza punta di fianco, forza Magico Parma. La vedo dura. Stefano dice, come tifoso non dare un'opportunità a El Fej, a chi praticamente non l'ha mai visto in campo, e cedere alla pochezza del pregiudizio. Bisognerebbe invece sostenere il ragazzo e sperare sia una nota... Scusate, l'ho letto malissimo, lo rileggo veramente. Per domenica la logica dice El Fej, poi magari... No, questo era l'altro, oh, mi sto perdendo. Allora, eccolo qua. Come tifoso non dare un'opportunità a El Fej, a chi praticamente non hai mai visto in campo, e cedere nella pochezza del pregiudizio. Bisognerebbe invece sostenere il ragazzo e sperare sia una lieta sorpresa, molto chiaro. Altro messaggio, se gioca El Fej, spero che non venga utilizzato come se ci fosse Pellegrino, perché non ha le stesse caratteristiche. Non lo so, fisicamente sembrerebbe il suo alter ego, poi vedremo. Matteo Poletti, tu che sei anche un grande appassionato di Formula 1, ti chiedo di farci capire un po' noi profani come sta andando questo campionato di Formula 1, che insomma sta mettendo in grande evidenza Kimi Antonelli. Con tutte queste nuove regole ce la facciamo a capire un po' in che direzione va, e soprattutto quali sono le reali chance e il reale valore della Ferrari, che poi a noi interessa quello?
Allora, secondo me partiamo dalle chance della Ferrari, le ha, non si sa ancora se comunque per giocarsi il mondiale, ma secondo me nel lungo periodo può vincere delle gare, può tornare comunque a fare abbastanza bene come ha fatto 2 anni fa e come non è riuscito a fare l'anno scorso, perché comunque quest'anno una delle grandi differenze è che chi è più indietro col motore può recuperare terreno, ecco, quindi questa cosa può aiutarla. E Kimi Antonelli sì, sta facendo molto bene, quindi l'Italia comunque secondo me, a prescindere da come andrà la Ferrari, deve essere contenta per lui, perché lui invece sì che si sta giocando il mondiale, che ha una chance vera e propria, appunto è primo e sta facendo molto bene. Tanti, per chiudere il discorso, appunto, sono stati tanti tifosi, anche da tanti addetti ai lavori, sono stati delusi un po' da queste regole un po' finte, un po' che portano gare sì. Un po' artificiali. A me sinceramente piacciono, nel senso che comunque almeno i sorpassi ci sono, infatti, è vero, non sembrano verissimi, ma cioè, secondo me, almeno per quanto riguarda chi dice queste cose, che è italiano, e anche perché comunque la Ferrari non vince. Sì. Se ci ricordiamo quando vinceva Schumacher, non è che le gare fossero poi così divertenti, però tutti si ricordano dei bei momenti, perché ovviamente c'era la Ferrari prima, quindi io comunque appoggio queste regole. Poi c'è qualcosa da ritoccare, speriamo che comunque, sono passate da 3 gare, pian piano sistemeranno tutto.
No, assolutamente, però insomma una scossa ci voleva, perché diventava ormai uno spettacolo un po' troppo scontato. Sono Chicco, sicuramente vedremo il solito 5-5, vedremo il Napoli se perde la pazienza, il 5-5 di questa, 2 linee in 15 metri, più o meno è così. Allora, attenzione, perché ci arriva un aggiornamento sui spettatori. La prevendita parla già in totale di 20.300 spettatori al momento, e settore ospiti, anche se no biglietti residenti in campagna, ma in possesso della Fidelity Card del Napoli, quindi l'abbiamo già detto, anche se non sono quelli, cioè per comprare il biglietto nel settore ospiti bisogna essere non residenti in campagna e avere la Fidelity Card del Napoli, comunque so che ce l'hanno in tantissimi, anche quello prossimo al sold out, insomma si conferma un po' quello che avevamo detto. Matteo, un'ultima domanda: da quale giocatore del Parma ti aspetti di più da qui alla fine del campionato? Cioè, chi è quello che deve finire in bellezza per magari dare una svolta a un campionato che non ha fatto tanto bene? Non so, Ristagno, Ondrejka, che Bernabé faccia di più? Dimmi tu.
Allora, sicuramente Ondrejka può essere un nome, perché se ci ricordiamo l'anno scorso comunque è stato in qualche modo decisivo per la salvezza finale, perché ha fatto quel mesetto in cui comunque faceva, ha fatto buone partite e ha praticamente, se non ricordo male, fatto quasi tutti i gol della sua carriera al Parma in quelle partite lì, in quei giorni lì. Poi anche Bernabé secondo me un pochino deve risollevarsi, nel senso che lui per me è comunque un giocatore molto forte e di talento, che però sta facendo peggio di altri che magari hanno un po' meno talento puro, però si applicano, diciamo, un pochino di più. Quindi secondo me potrebbe finire il campionato in crescendo. Ecco, il talento ce l'ha sicuramente, vediamo anche come verrà usato, ovviamente quali occasioni ci saranno, però lui sicuramente è uno di questi nomi. Poi sì, il Parma ha i soliti Suzuki, Pellegrino, che Suzuki ovviamente prima dell'infortunio e anche nell'ultima partita appunto contro la Lazio sta facendo bene e sta facendo tuttora bene, Pellegrino anche. Bernabé secondo me è il terzo, che è il grande nome che però sta un po' mancando ultimamente.
Vedremo, dai, ci sono ancora 7 partite, possono dire qualcosa, non tutto, perché il più direi che è stato scritto di questo campionato, soprattutto in certi periodi. Adesso vediamo se emerge qualche nota lieta nel finale. Grazie al collaboratore della Gazzetta di Parma, Matteo Poletti. Ciao Matteo, a presto.
A presto, ciao.
È tutto per questa puntata, ovviamente torniamo domani alla solita ora, domani sarà poi c'è anche calcio e calcio, insomma poi con il sottoscritto ci risentiamo per la partita di domenica, la radiocronaca in diretta integrale dal Tardini. Grazie Simonetta Collini in regia, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento.